Storie Libere presenta.
Quello musicale è forse il modello di consumo culturale più globalizzato che c'è. Da ogni parte dell'emisfero terrestre si può accedere, tramite piattaforme, all'ascolto di artisti di tutto il mondo. Più ascoltiamo musica e più riceviamo suggerimenti di ascolto di altre canzoni in base ad algoritmi che identificano i nostri gusti musicali. Questo è molto utile, ma viene spesso da chiedersi quanta aderenza ci sia tra i nostri gusti reali e quelli dei database delle piattaforme. Inoltre i brani acquisiscono sempre più evidenza con il numero degli ascolti. Più sono gli ascolti di un brano, è maggiore la possibilità che venga suggerito. Viene così a mancare un'enorme ed importante fetta di proposta musicale, quella degli artisti emergenti, non ancora molto ascoltati, che potrebbero invece essere perfettamente aderenti ai nostri gusti musicali reali. Viene a mancare in sostanza la funzione di scout. Piove, poco più dell'una di notte, del mattino più corretto. Ci sono circa 20 chilometri tra gli studi televisivi dove ogni giovedì seguo la diretta del programma che curo e casa mia. Mentre guido penso a come è andata la puntata, alle diffide e querele ricevute, al fatto che mi dispiace che un ospite si sia alzato e se ne sia andato. I pensieri rimbalzano nella testa mentre lo stomaco invece inizia a rilassarsi, avvertendo prima del cervello che la tensione dei due giorni che precedono la diretta si sta placando. Di stomaco, appunto, faccio un gesto automatico, accendo la radio. Senza guardarla, schippo col dito i canali distrattamente perché a prima porta, fuori Roma, dove sono gli studi televisivi, molte frequenze sono disturbate e perché non trovo niente che mi acchiappi. Blocco qui, su queste note che non conosco ma si presentano come quelle di cui avevo bisogno. Butto l'occhio sulla stazione indicata dal display, Radio Capital. In effetti succede spesso che mi fermi su Radio Capital, una delle poche radio con proposte musicali varie ed interessanti e con conduttori radiofonici che spiegano cosa stai ascoltando. Il programma è Extra, nel quale Alex Paletta seleziona tracce del passato e del presente provenienti da ogni parte del mondo, offrendo l'idea che il panorama musicale sia un vero e proprio mix di culture. Mentre il conduttore radiofonico spiega che Ahmed Fakhroun, autore di questo brano dal titolo Nizian, è stato il vero pioniere della musica pop oriente ed arabica e che a cavallo tra gli anni 70 e 80 ha avuto anche un discreto successo in Inghilterra e Francia, mi chiedo come diavolo abbia fatto un libico di Bengasi ad appassionarsi ai nostri suoni urbani occidentali di allora e a fonderli con quelli del deserto e della sua terra. Grazie alle parole di Paletta scopro un mondo che non conoscevo. Mi rendo conto che sto dedicando del tempo a questo mio ascolto. Prendo coscienza che la mia testa si è completamente svuotata dai pensieri che la affollavano fino ad un minuto prima. Incontrare una musica per caso, accorgersi che mi ha inconsapevolmente colpito, spostato, portato altrove, grazie anche al fatto che un essere umano me la stia raccontando, mi rende sereno. Ormai siamo abituati a ricevere musica da piattaforme digitali che ragionano per algoritmi ed abbinano i nostri gusti musicali a quantità di like, di secondi o minuti di ascolto e addirittura orari di ascolto. È facile notare che l'intro musicale dei brani sono sempre più brevi. Questo perché il pubblico lo devi conquistare già nei primi 30 secondi. E un crescendo iniziale lungo, in cui le note non sono quelle che catturano immediatamente l'ascoltatore, potrebbero essere rischiose ai fini dell'ascolto e della possibilità di entrare in classifica degli ascolti in streaming. L'utente, non appagato da quell'inizio poco orecchiabile, potrebbe andarsene a cercare altro. Come riportato in un interessante articolo uscito nella rivista Rolling Stone qualche mese fa, ci sono vari tipi di algoritmi sul mercato, ma il più usato si chiama collaborative filtering. Tale algoritmo accede alla cronologia degli ascolti di un utente, registrando i brani che ha ascoltato di recente, e poi va a cercare nel database dell'applicazione altri utenti che hanno ascoltato recentemente le stesse canzoni e ti propone quelli che tu non hai ascoltato. E questo è bello. Gli algoritmi ragionano però su macrogruppi musicali di identificazione. Per gli utenti di musica mainstream o pop è più facile trovare qualcosa che corrisponda alle loro preferenze e ai loro gusti per il fatto che gli ascolti sono estremamente simili e che variano di pari passo con le nuove uscite del mercato. Gli utenti non mainstream invece, come me, sono divisi in quattro gruppi nel database. Folk per gli ascoltatori di musica classica strumentale, soul, blues, jazz e country. Hard rock e hip hop per gli ascoltatori di musica definita high energy. Ambient per gli ascoltatori di musica chill e rilassante ed electro per gli ascoltatori di musica high energy ma priva di voce e di testo. Non ho neanche voglia di dilungarmi oltre perché mi sto annoiando da solo mentre ne parlo. Dico solo che io, per esempio, non saprei in quale categoria di gusto potrei, anzi dovrei, rientrare. Per carità, adoro Spotify e YouTube, li uso tantissimo, ma dopo un po' mi dico sempre: sono qui da solo di fronte ad uno schermo che mi propone musica e mi dà indicazioni su cosa potrebbe piacermi. Lo fa per algoritmi, lo fa calcolando. A volte mi soddisfa, ma manca un sapore a tutto ciò. Manca un odore, manca una parola, un'attenzione reale. Non sto dicendo quindi che fosse meglio quando non c'era tutta questa diffusione digitale e i dischi dovevi andare a comprarli. Sto dicendo che nella ricerca musicale sta venendo meno la componente umana ed esperienziale. Un algoritmo che calcola i miei gusti in base a quello che ascolto non mi avrebbe mai fatto incontrare un musicista libico come Ahmed Fakhroun. Un conduttore radiofonico invece sì. È così che ho iniziato a pensare a quali brani e artisti ho scoperto negli ultimi tempi per puro caso, per suggerimento di qualcuno, perché mi sono venuti in qualche modo incontro loro e non perché me li ha proposti un computer. Qualcuno ha preceduto gli algoritmi nell'intercettare i miei gusti e li ha fottuti. Girl in Red è lo pseudonimo di Marie Ulven Ringheim, giovanissima musicista e cantautrice norvegese nata nel 1999 a Horten, una piccola cittadina non lontana da Oslo, molto attiva nel settore della tecnologia elettronica, la Silicon Valley norvegese insomma, settore nel quale lavora sua mamma, sposata e poi divorziata con un poliziotto. La prima in famiglia ad essersi accorta delle qualità canore di Marie è stata la sorella. La sentiva cantare sempre sotto la doccia e in camera quando era sola. Un giorno ha deciso di registrarla di nascosto e di farla poi ascoltare al resto della famiglia. A 14 anni Marie, dopo aver ricevuto il regalo da suo nonno una chitarra e comprato un MacBook con i soldi ricevuti per la cresima, ha iniziato a comporre musica seriamente. Qualche tempo dopo, il padre della giovane Marie le ha regalato un super microfono professionale. Maria a questo punto ha tutto per uscire dalla sua cameretta. Nel 2015 inizia a pubblicare la sua musica su SoundCloud con il nome di Lydia X, poi cambiato in Girl in Red. Nel 2018 pubblica il suo primo EP e l'etichetta londinese Owl si accorge di lei. Nel 2021 pubblica il primo album di Girl in Red, If I Could Make It Go Quiet. 11 brani pieni di freschezza e qualità, che non nascondono però la vena introspettiva e riflessiva di Marie e che me la fanno immaginare nella sua stanza ad ascoltare sin da piccola, come lei stessa dichiara, David Bowie e gli Smiths. I know I'm the last one you try to call, but I always give in. I swear. Testi che raccontano gli stati d'animo profondi di un adolescente, onesti e immediati, con i quali manifesta apertamente la propria omosessualità, pur dichiarando in ogni sua intervista di non sentire il bisogno di appartenere ad alcun genere identificativo di orientamento sessuale. È un album gioioso il suo, anche se racconta a volte di brutti pensieri e di tribolazioni. Quando lo ascolto sento quiete e felicità dopo il dolore. C'è tanta anima in questo disco. Ecco, non avrei mai incontrato la musica di Girl in Red così a ridosso dell'uscita del suo disco. Non avrei mai ascoltato questo album la scorsa estate e non sarei mai andato a leggermi tutte queste cose su di lei per capire la sua musica se non me l'avesse fatta conoscere Martina. Un algoritmo avrebbe potuto suggerirmela, forse e non so per quali vie e ragionamenti, solo molto tempo dopo. Martina è la figlia quindicenne del mio storico amico Paolo, figlia sua e di Ilaria, che da mia carissima amica è diventata un giorno di tanti anni fa la sua compagna. Martina ha un fratello più piccolo che si chiama Pietro. È ancora un po' troppo giovane per suggerirmi musica, ma va in giro con la maglietta degli Archive, compratagli da Paolo al concerto di Roma di 2 anni fa, e quindi promette bene. Prossima tappa di musica scoperta per caso è l'Austria. O meglio, il gruppo è austriaco, ma il mio incontro con la loro musica è avvenuto a Milano. Ed è avvenuto nel migliore dei modi, live, in un concerto al Tunnel. Già il fatto che io rimettessi piede dentro al Tunnel è stato meraviglioso. Il Tunnel, piccolo locale vicino alla stazione centrale, è stato un luogo fondamentale per la musica live cittadina e non solo, nella seconda metà degli anni 90. Quando lavoravo a Video Music, sono partito spesso da Firenze per andare a filmare ed intervistare tanti gruppi in quel locale, Coop e Genki Extra Large, per esempio. Era il luogo dove venivano a suonare band underground di rilievo, che però, ancora non famosissime, non avrebbero riempito i magazzini generali. Poi, dai primi anni 2000, proprio quando vivevo a Milano e lavoravo per MTV, il locale ebbe periodi di alti e bassi, chiusure e riaperture. Ritrovarmi lì, nell'aprile del 2018, fu una grandissima emozione. Un'amica di lunga data, austriaca ma per metà greca e compagna di tante estati nelle Cicladi, mi avvisò che sarebbe stata a Milano per lavoro nei giorni della settimana del design, uno dei periodi più frizzanti dell'anno per Milano. Era tanto che non vedevo Elena e fui contento di andare a trovarla un paio di giorni anche per conoscere il suo fidanzato di Vienna, del quale mi aveva scritto più volte dicendomi che, come me, era malato di musica. Niente di più vero, con lui parlammo tanto di musica e fu lui a portarci a vedere gli HVOB, al Tunnel. In Austria gli Her Voice Over Boys, da qui l'acronimo HVOB, erano già noti, e anche in Nord Europa, da noi ancora no. Gliene sarò sempre grato, non li conoscevo, eppure essendo solo un duo elettronico, Anna Müller e Paul Wellner, unito di tastiere, sintetizzatori e modulatori sonori, più un batterista che li accompagna dal vivo, fecero un concerto indimenticabile. Dietro l'apparente, direi voluta, semplicità della loro proposta sonora, risalta un'attenzione maniacale al dettaglio e al ruolo di ogni singolo suono in un puzzle musicale che rasenta la perfezione, come se lavorassero per sottrazione sonora, levigando ogni tono per generare un circolo ipnotico fatto di sussurri, melodie e battiti morbidi. Era il tour di Silk, loro terzo album, ma fecero anche dei brani di Trialogue, il loro secondo, come Window. Gran pezzo, Window. Mi sembrava una fusione tra un brano che potrebbe essere di Trent Miller ed il remix di una canzone degli XX. Ci sono poche cose per me più belle che scoprire un gruppo mentre suona. Quella sera non tutte le persone erano lì per il concerto. Era una sorta di evento legato alla Design Week. Mi trovavo in un piccolo locale a Meccaro dove le persone parlavano tra loro. Ognuno seguiva la propria storia più che il concerto, ma pian piano tutti iniziarono ad abbandonarsi completamente alla musica, muovendosi a tempo, catalizzati da quello che stava accadendo sul palco. Ogni singolo individuo, ogni singola storia diventa un tutt'uno quando un concerto è bello. Quel che è solo tuo diventa meno importante e quel che stai vedendo e ascoltando con gli altri è il momento che riguarda tutti, insieme. Fecero anche un paio di pezzi che sarebbero andati poi a comporre la tracklist del loro quarto album, uscito nel 2019, e che li ha resi poi popolari al di fuori dei loro confini, Rocco. Tra tutti il più bello, a mio parere, e il cui tour ha dato vita anche a un disco live registrato all'Electric Brixton di Londra. Bene, ora lasciamo Milano, anzi Vienna, ed andiamo a Brighton. Ma per raggiungere Brighton è necessario fare un breve scalo a Londra. Ne approfitto quindi per nominare un altro artista scoperto per caso grazie ad una persona. Ghost Poet, londinese, l'ho scoperto grazie a Cecilia. Non conoscevo né lui né lei fino a pochi anni fa. Incontrai Cecilia in Veneto. Io ero lì per un evento televisivo di cui ero curatore e lei per scrivere un articolo sull'evento. Di quegli incontri casuali, tramite conoscenze comuni, durante pause di lavoro, quelle ai quali di solito non dai alcun peso, ma noi invece quella volta glielo demmo. E fu un bellissimo incontro, che per qualche mese divenne anche altro. In comune scoprimmo di avere la passione per la musica e soprattutto gusti musicali simili. Non solo mi parlò di Ghost Poet, sino a quel giorno a me sconosciuto, mi portò anche al Quirinetta a Roma a vederlo dal vivo un mese dopo il nostro incontro. E fu un concerto straordinario. Donna swept me up. I had enough setting me free. But what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Yeah, what's it all to you? Problems of your own. Maybe in time you tell me why you walk the earth all alone. Bastano poche note di un qualunque suo pezzo per decifrare le due anime musicali di Ghost Poet, quella dark e quella trip-hop. E io, che per una vita sono rimasto legato musicalmente ad entrambe le scene, mi chiedo ancora come potessi non conoscerlo già. (Sussurra) Dal momento che abbiamo fatto scalo a Londra, ritengo necessario introdurre due giovani musicisti nati sul Tamigi, Tom Misch e Ash Walker. Loro li ho scoperti con Shazam, che per me è una delle invenzioni più belle al mondo. Il mio sogno sarebbe che Shazam, oltre a riconoscere il brano, desse la possibilità di fornire anche una serie di informazioni sull'artista. Che so io, una breve biografia e magari anche le date dei prossimi concerti più vicini a dove ti trovi, visto che siamo tutti geolocalizzati. Vabbè, così non è e tocca informarsi poi da soli. In ogni caso Shazam non ragiona, non ti calcola, riconosce e basta. Sei tu che, incuriosito da delle note, senti l'esigenza di scoprire come si intitola il brano e di chi sia. E quindi Shazam mi piace, lo considero un alleato. Tom Misch e Ash Walker li ho sentiti per la prima volta entrambi una sera in un posto che frequento spesso, il Big Star, un bar locale vicinissimo a casa mia, dove a volte c'è anche musica dal vivo. Hanno sempre playlist di musica molto interessanti e di qualunque genere. Usare Shazam lì dentro, mentre bevo una birra, è una cosa che mi capita spesso. Tom Misch è un giovane polistrumentista e produttore musicale che ho scoperto con questo pezzo del suo album realizzato nel 2020 con quel prodigio di batterista che è Yusef Days. Hey, I didn't make a sound. I was hidden amongst the crowd. Take another look around. I know that my mind will keep me down. In the corner of your eye, I'm a stranger. Ash Walker, anche lui polistrumentista, nasce bassista e scrive i suoi brani soprattutto al basso. Tre album tra il 2015 e oggi. Non sono un fan della pulizia, della precisione e della perfezione, dice lui stesso di sé. Amo le sporcature e le anomalie di sottofondo, tutte quelle cose che normalmente un ingegnere del suono cerca di ripulire. E ora dritti a Brighton. Brighton è spesso ricordata come la Londra sul mare, London by the Sea, proprio per la sua vivacità artistica e musicale. È la sede del Brighton Festival che dal 1967 si tiene ogni anno nel mese di maggio. Tre settimane di musica, danza, eventi di arte e dibattiti di letteratura che si svolgono in varie location di Brighton. Su tutte, il Brighton Dome. Del Brighton Fringe, happening teatrale secondo solo al Festival di Edimburgo nel Regno Unito. Dell'Artist Music Houses, sempre nel mese di maggio. Un festival di arte contemporanea che si svolge nelle case e negli studi di artisti. E del Great Escape, durante il quale dal 2006 centinaia di band e musicisti emergenti locali e internazionali riempiono di musica live i locali della città, in quale periodo? A maggio ovviamente. Brighton dista un centinaio di chilometri da Londra ed è sempre stata meta di divertimento per i giovani londinesi, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, anche prima che prendessero vita tutti questi eventi. Ma il maggio del 1964 portò la città al centro dell'attenzione dei mass media inglesi e non solo. Brighton, la vicinissima Hastings e più a nord-est, ma sempre sulla costa, Margate e Clacton-on-Sea, furono il centro di violentissimi scontri tra le due sottoculture giovanili principali di quegli anni, Mods e Rockers. E infatti andai a Brighton negli anni in cui lavoravo a Video Music per ritrovare le location e i set nei quali erano state girate le scene degli scontri tra gli eleganti Mods e i barbari Rockers nel film Quadrofinia. Il Brighton Pier, il molo di Brighton, East Street, la via piena di pub che porta dritto al mare, il Sea Life, il più vecchio acquario operativo del mondo, e il Grand Brighton Hotel, di fronte al quale Jimmy, protagonista del film, ruba la Vespa ad Ace, il più figo dei Mods, ma facchino di un hotel per ricchi, interpretato da Sting. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico inglese. L'aumento della scolarizzazione di massa, la fine della leva militare obbligatoria, la maggior facilità a trovare lavoro, anche se subalterno e non di estrema gratificazione, forniscono ai teenager il necessario per pagarsi il tempo libero e aprono anche ai giovani le porte del consumismo. I giovani Mods appartenevano alla middle class, studenti anticonformisti di art school e college di vario genere, ma a loro si unì presto un esercito di giovanissimi provenienti dalla working class, sempre più scolarizzati e con un lavoro da impiegato o da operaio specializzato che permetteva di guadagnarsi dei soldi per vestirsi eleganti ed essere finalmente cool. Affascinati dall'eleganza, sotto il loro parka militari indossavano abiti di taglio italiano, con giacca a tre bottoni e doppio spacco sul retro, pantaloni stretti con risvolto e cravatta con nodo piccolo. Scorrazzavano con le loro lambrette e vespe decorate con più specchietti possibile, spostandosi da un negozio di dischi all'altro, da un pub all'altro, da un club all'altro. Ascoltavano sì i Cream, gli Yardbirds e gli Who, ma anche tanto modern jazz, soul, rhythm and blues, tanta musica dei neri, musica che si poteva ballare, musica cool. Le prime comunità giamaicane si erano stabilite nei quartieri popolari delle città britanniche intorno alla metà degli anni 50. È così che in quei quartieri si sviluppa la promiscuità razziale tra giovani bianchi e neri durante gli anni 60 e saranno i Mods a gettare le fondamenta di un ponte spirituale verso la cultura nera assorbendone elementi di stile e di comportamento. Nasce una complicità tra le due identità, una complicità soprattutto notturna, fuori dagli obblighi sociali, fuori dalla famiglia e dal luogo di lavoro. Il Black Man era colui che deteneva, grazie alla magia della musica soul e al potere della droga, le chiavi di luoghi e valori dove norme e convenzioni erano completamente capovolte. Si crea così, per la prima volta in Europa, un'autentica solidarietà tra razze di pelle e cultura differente. I Rockers, invece, non la pensavano proprio allo stesso modo. Oh, look at there. Here she comes. Al di là dell'estetica e dello stile, grosse moto, basette, baffi e giubbotti di pelle, si ubriacavano ma non si drogavano, erano anche loro generalmente appartenenti alla middle class e alla working class, ma quella più rurale e di provincia, quella reazionaria e diffidente nei confronti della diversità. Odiavano quindi i neri, gli omosessuali, gli intellettuali beatnik e i Mods, che consideravano effeminati, frivoli, drogati e amici dei neri. C'era bisogno di raccontare tutto questo per introdurre la prossima artista che ho scoperto casualmente? Sì, ce n'era bisogno, perché la prima volta che l'ho sentita presentare, due anni fa, dalla splendida voce di Clara Amfo, conduttrice radiofonica di BBC Sound e BBC Six Music, lei ha fatto altrettanto. Senza entrare nei dettagli della storia dei Mods, come ho fatto io che ne sono appassionato, introdusse la città di Brighton, nominando artisti recenti, noti e meno noti. Fatboy Slim, per esempio, non era di Brighton, ma studente universitario a Brighton. Parlò dell'eccelso Bonobo, Simon Green, il vero nome, dei Cooks e degli emergenti Squid. Poi raccontò della vivacità della scena musicale della città sin dagli anni 60 e di conseguenza degli scontri tra rockers e mods per arrivare ai gusti musicali di questi ultimi, amanti di soul e R&B, generi che identificavano musicalmente l'artista che stava per presentare. Infine disse: Brighton has a new brilliant artist, Celeste. Me lo ricordo ancora. E mise questo pezzo. Here we go again. I'm pacing back with him. Going back and forth, but this pain is in my chest. I'm braving it again, thinking how does this make sense? I'm hoping they're just friends. How love is tainted by the tide. Both sides are known. And the moon is tainted by the tide. Both sides. Restai incantato dalla voce, dalle note e anche dal testo. Dentro di me ringraziai e ringrazio tuttora che esistano trasmissioni e conduttori radiofonici che introducano la musica spiegandola e che facciano sentire brani di artisti ancora non conosciuti spiegandoli. Sì, perché 2 anni fa, quando ancora non era uscito il suo primo EP, Celeste era praticamente sconosciuta. Mi misi a cercarla su YouTube e Spotify, ma come digitavo le prime 3 lettere del suo nome, C e L, apparivano Céline Dion e Celentano. Si trovavano solo delle sue performance live su YouTube, molte delle quali girate da qualche amico probabilmente. Adesso, duetta addirittura con Paul Weller, a proposito di mods. Dancing through the fire, yeah. Just to catch a flame. Just to get close to. Just close enough. Il suo nome, in verità, circola in sordina già dal 2016 nella scena underground di Brighton e non solo. Oggi Celeste ha 27 anni, ma la sua gavetta è stata lunga. Celeste suona in molti club, facendo anche cover di Sly and the Family Stone, degli Specials, di Thelonious Monk e di Ella Fitzgerald. Ad accorgersi di lei è l'etichetta Bank Holiday Records, che pubblica il suo primo brano Daydreaming e il suo primo EP. Nel 2017 Michael Kiwanuka la porta in tour con sé ad aprire alcuni dei suoi concerti. Celeste può così finalmente proporre, di fronte ad una grande platea, i 3 brani della sua prima pubblicazione ed alcuni del suo secondo EP, che uscirà nel 2019, Lately. Lately I've been sad, oh, lately I've been lying. Lately I've been thinking about the way to shake my life up. La composizione musicale di Celeste proviene direttamente dalla cultura afroamericana degli anni 60. La sua voce è ricca di sfumature jazz, blues e soul, con timbri talvolta pastosi, che si muovono come fossero ombre che si allungano e che la rendono unica. Le radio inglesi la passano moltissimo, tra tutte Soho London e BBC Sound, che la premia nel 2020 come Best Sound. Celeste nel 2019 vince anche il Brit Award come miglior artista emergente e ancora non è uscito il primo album, che vedrà la luce nel 2021. Se oggi aprite su Spotify una playlist pubblicata da Billie Eilish, Georgia Smith o Macy Gray, state pur certi che ci troverete un brano di Celeste. Dallo stretto della Manica ci spostiamo sull'Oceano Atlantico, a João Pessoa, terza città più antica del Brasile, con 40 km di spiagge sul punto più orientale dell'America Latina. Io però i brasiliani Glue Trip li ho scoperti casualmente qualche anno fa dall'altro lato dell'Atlantico, a Lisbona, in taxi con mia figlia mentre andavamo a visitare il museo della Fondazione Gulbenkian. A guidarci fino là, un neolaureato in storia dell'arte con licenza di tassista come suo padre. Armeno, gentile ed entusiasta, ci raccontava che nella biblioteca del museo aveva preparato la tesi proprio sulla figura di Kallust Gulbenkian, imprenditore petrolifero vissuto a cavallo del XIX e XX secolo, di origine armena. Uomo di grandi capacità diplomatiche, che divenne consulente finanziario ed economico per l'ambasciata ottomana a Parigi e che, al termine della Prima Guerra Mondiale, venne nominato rappresentante diplomatico per il commercio persiano in Francia. Al fiuto per gli affari, Gulbenkian accompagnava una sentita vocazione filantropica. Considerava il nutrimento artistico e spirituale un'esigenza umana pari al mangiare e al bere. Mosso da questa visione, nel 1953 istituì a Lisbona la Kallust Gulbenkian Foundation. Oltre a farvi confluire i propri beni finanziari, Gulbenkian vi portò in dote la collezione di dipinti e oggetti d'arte messa insieme lungo un'intera vita. Più di 6.000 opere tra arte egizia, arte greco-romana, arte islamica e dell'Estremo Oriente, pittura, scultura e arti decorative europee. Opere di grandi maestri come Rubens, Rembrandt e Turner. Oggi, nella galleria del Gulbenkian, vengono anche esposte opere di arte contemporanea. A fianco dell'edificio, immerso in uno splendido giardino botanico e completato successivamente alla sua morte, anche un auditorium all'aperto per concerti e rappresentazioni teatrali. Mi ricordo l'entusiasmo col quale il nostro driver neolaureato ci informava di tutto ciò. Ma la cosa che ricordo meglio è che durante il percorso la mia attenzione si spostava sempre di più sulla musica che usciva dallo stereo della sua auto. Mia figlia se n'era accorta e sogghignava quando con la coda dell'occhio notava i miei tentativi di shazammare i brani musicali nei rarissimi e brevi momenti in cui il tassista taceva. Non essendoci riuscito, alla fine del percorso gli chiesi: «Ma questa musica? Chi è questo gruppo?» Mi rispose: «Si chiamano Glue Trip, la mia ragazza è brasiliana e loro sono di João Pessoa, come lei». Il disco era quello del 2015 e io me lo sono poi sentito per tutta l'estate a seguire. Mescolano synth pop e psichedelia con la musica brasiliana. Se in questo loro album di debutto la chitarra è alla base della melodia, dando il tono alle canzoni della tipica brezza diurna da spiaggia, nel successivo del 2018 la componente synth pop è più presente, portando la melodia in atmosfere sempre da spiaggia, ma più notturne. Baby, I don't know how this ends. We came so far. Non so se i Glue Trip mi avrebbero colpito così tanto se li avessi incontrati musicalmente in altro modo. Certo, non avrei mai potuto fare la loro conoscenza grazie ad un algoritmo, dal momento che io di musica brasiliana ne ascolto ben poca, anzi, non l'ascolto. Oggi, quando li risento, rivedo quel momento. Rivedo lui che si volta mentre racconta, mia figlia alla mia destra in auto, e risento l'odore del giardino del Gulbenkian. Era primavera ed è stata una primavera importante che riportò me e Anna Chiara a viaggiare insieme. Forse la primavera più bella della mia vita. Ci sono brani che nascono capolavori musicali, ce ne sono altri che possono diventare fondamentali per qualcuno, pur non essendo capolavori, ma semplicemente perché incontrati ed ascoltati in un momento particolare, in un luogo speciale, con una persona importante, come per me i brani dei Glue Trip. Capita poi di scoprire della musica grazie a qualcuno, dimenticarsene completamente e poi rincontrarla. Era il 2003. Lavoravo ad MTV ed ero a San Francisco per le interviste e il backstage del film Hulk. Io, Paolo Mageri, Simona, nostro ufficio stampa, e Laura, produttore. Avevamo una settimana a disposizione per raccontare il film e per realizzare uno speciale sulla Summer of Love del 1967. In quell'estate di più di 40 anni fa, almeno 100.000 giovani provenienti da ogni parte di America e del mondo arrivarono nella città californiana, stabilendosi prevalentemente nel distretto di Haight Ashbury, nella zona di Berkeley e del Golden Gate Park. Già dal 1965 la scena musicale ribolliva. Centinaia di artisti venivano a suonare a San Francisco in decine e decine di locali. Janis Joplin, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Buffalo Springfield, Doors, Mamas and Papas, Birds. Sono questi gli anni in cui crebbe la più larga e articolata controcultura legata alla musica. La reazione giovanile al fallimento dell'American Dream e della guerra in Vietnam era quella di provare a cambiare il mondo e renderlo pacifico attraverso la musica, il libero amore, l'erba e il misticismo, fino alla fuga nelle filosofie orientali e nei paradisi artificiali. San Francisco divenne l'epicentro del movimento della protesta giovanile. Non è questo il racconto nel quale riportare quanto abbiamo letto, studiato e visto sulla scena politico-culturale del cosiddetto 68, ma posso dire che una cosa è averla studiata e vista nei documentari, un'altra cosa è stata invece farsela raccontare da chi era lì, a San Francisco, accampato nella comunità hippie in quegli anni, il nostro fonico. Paola non usciva tanto la sera, doveva preparare bene i testi e le interviste per la mattina dopo. Simona era appassionata di cinema più che di musica e Laura era appassionata sì di musica, ma praticamente solo di quella di Renato Zero. La sera quindi uscivo spesso col fonico che avevamo contattato sul posto e che aveva una ventina di anni più di me, una cinquantina quindi. Una sera mi portò in un locale a vedere un gruppo che suonava e passammo un paio d'ore al bancone. Mi raccontò di tutto su quei giorni e io lo guardavo pensando che effettivamente sarebbe bello poter provare l'esperienza di vivere anche solo per pochi giorni in ogni epoca storica. Lui, diciottenne, era stato un membro attivista del movimento hippie e uno degli organizzatori di quell'estate. Mi sembrava di stare in un film mentre raccontava. La mia curiosità, però, era anche di conoscere quale fosse l'attuale scena musicale di San Francisco. Mi parlò di una serie di band e il giorno dopo mi portò un CD masterizzato di un gruppo che mi disse essere uno dei migliori di San Francisco e con un leader completamente fuori di testa. La band aveva un nome lungo che dimenticai subito. Quando ascoltai il disco lo apprezzai, ma poi si perse nel dimenticatoio in mezzo ai miei numerosi CD. Stacco, cambio scena, Vicenza, giugno 2018. Dormo a casa di Paolo, non altro che il padre di Martina, che mi ha fatto conoscere Gary Red, e con il quale sin da ragazzini siamo andati in giro ovunque per vedere concerti. Il giorno dopo saremmo andati a Ferrara a vedere il concerto degli LCD Sound System. Mette su questo disco e mi dice «Bello, il nuovo The Brian Jonestown Massacre». Fu come se mi si stesse aprendo una cartella in testa, ma non trovassi il file dentro. Paolo provò a tirarlo fuori come se fosse impossibile che non lo riconoscessi. «Dai, la band di San Francisco di quel matto strafatto di Anton Newcomb. Jonestown Massacre dal suicidio di massa di Jonestown e Brian da Brian Jones The Rolling». Ecco il file, trovato. Brian Jonestown Massacre era il gruppo del CD che mi era stato regalato dal fonico. Ma io di loro non ricordavo niente e in pratica non li conoscevo. Ora so tutto. So anche che mi piacciono molto di più i loro dischi più recenti di quelli degli anni 90 e dei primi 2000. Band di San Francisco ha profuso musica per oltre 20 anni, coinvolgendo nelle proprie scorribande sonore decine e decine di musicisti. Nella loro celebrazione dei fasti della musica psichedelica non si sono fatti mancare nulla. Quello che mi piace di loro è un approccio apparentemente approssimativo alla musica e alla strumentazione, che è in verità il loro vero punto di forza. Quello che li rende capaci di proporre una loro rilettura della storia del rock con un'attitudine felicemente anarcoide. Il viaggio in macchina da Vicenza a Ferrara fu accompagnato solo dalla loro musica e fu la colonna sonora di una chiacchierata molto intima tra due amici fraterni che non si rivedevano da tanto tempo e si raccontavano fasi delle proprie vite che non avevano più avuto modo di trascorrere insieme. Da allora, ogni volta che li ascolto, penso a Paolo e gli telefono anche. You know my soul. Il Deus Ex Machina, The Brian Jonestown Massacre, Anton Newcomb, almeno a quanto si dice in giro e si legge, oggi non è più il tossicomane alcolizzato, instabile e fuori controllo degli anni 90 e primi 2000, ritratto anche nel documentario Dig, che consiglio a tutti di vedere. È un papà e un marito che esce poco, lontano da ogni tipo di stravizio e che si dedica non più solo alla propria musica. Nel suo studio di Berlino, dove vive da qualche tempo, produce anche altre band. Ma la scoperta più recente e sorprendente che mi è capitata senza averla cercata e senza che me la proponesse un algoritmo sono stati Lazy Eyes. Ventenni australiani della periferia di Sydney. Harvey, voce, chitarra e tastiere, Itai, voce, chitarra, Leon, basso e Noah, batteria, suonano insieme sin dal primo anno del liceo artistico e devono molto all'entusiasmo dei loro genitori. Ancora minorenni e senza patente, dovevano infatti essere portati, insieme alla loro strumentazione, nei pub e nei locali della città per i loro concerti. Li hanno supportati e sopportati, consentendo di allestire anche una sala prove ed uno studio di registrazione nell'appartamento sotto quello dei genitori di Itai. Oggi quell'appartamento si chiama Lindfield Studios ed è il quartier generale di una delle band più promettenti di tutta l'Australia. Da allora la band si è costruita, live dopo live, un seguito di pubblico sempre più numeroso. La voce si è sparsa a macchia d'olio, da Sydney a Melbourne a Perth. Pubblicano il loro primo EP nel 2020, dopo aver già suonato nel 2019 al Laneway Festival, uno dei più importanti in Australia, ed aver aperto alcuni concerti dei Temper Trap nello stesso anno. Motion. 2020, con l'uscita del primo EP, le note dei Lazy Eyes escono dal loro continente. Ne parla New Musical Express e ne parla Abby McCartney, addirittura su BBC One. Quello dei Lazy Eyes è un suono ipnotico che possiamo far rientrare nella definizione di pop psichedelico. Come quello dei conterranei Tame Impala. Loro stessi asseriscono che potrebbero non essere mai diventati un gruppo musicale se non fosse esistita questa band. Oh, io e Tame Impala le ascolto da un bel po', ma nessun algoritmo mi ha suggerito di ascoltare il primo EP di Lazy Eyes. Nella musica dei quattro ragazzi dagli occhi pigri, trovo fantastico il nome Lazy Eyes, c'è un forte cenno all'esplosione psichedelica degli anni 60, ma le atmosfere e i suoni presi dal passato vengono proiettati nel futuro. Nel 2021 esce il loro secondo EP, e adesso non resta che attendere la pubblicazione del loro primo album, che sembra essere imminente. Come ho scoperto i Lazy Eyes? In un luogo e in un modo che non potevo prevedere, dove sì c'è musica, ma che serve solo per andare a tempo e che deve accontentare un po' tutti quelli che partecipano. Qui.
Ehi, dobbiamo arrivare all'isola di Berita, senza mai fermarsi. Remi in acqua, gambe in braccia.
Li ho sentiti per la prima volta durante gli allenamenti di rowing, vale a dire l'allenamento che si fa su simulatori professionali di voga per canottaggio e dove la musica serve a dare il tempo a tutti i partecipanti in modo che si muovano all'unisono e mettano il remo in acqua tutti nello stesso momento. Dopo un'ora di allenamento sfiancante e di musica certo non sorprendente, gli ultimi minuti sono dedicati al rilassamento dei muscoli. Da qualche mese, al posto di classiconi tipo No Woman No Cry di Bob Marley o Nothing Compares to You di Sinead O'Connor, Massimiliano, l'allenatore, ha cominciato a mettere questo pezzo.
Allungarvi verso l'alto e portar su le braccia. Sollevarvi sull'avampiede, il tallone altissimo, le braccia sono quante vi è possibile in alto. Distese per allungare su i talloni. Braccia che passano per fuori e incominciamo.
Ho iniziato a chiedermi di chi fosse, ma non avevo modo di usare Shazam. Fatto sta che ogni volta dopo l'allenamento non vedevo l'ora che arrivasse questo brano.
Maybe you'd love me if I told you now I
se non conosco bene nessuna delle persone che si allenano con me, perché ci vediamo solo una volta alla settimana per un'ora, è come se con loro avessi instaurato un piacevole legame. Lo faccio da un annetto, è un'attività all'aperto e si è potuta fare anche nei mesi di chiusura degli impianti sportivi. E il martedì dalle 12.30 alle 13.30 è diventato per me un appuntamento di distrazione nel quale fatico guardando il Tevere, in compagnia di persone alle quali mi sono affezionato, pur non sapendo praticamente chi siano. È arrivato il giorno in cui ho deciso di chiedere a Massimiliano di chi fosse il brano. Non lo sapeva. Ha dovuto guardare prima di dirmi che il brano si chiama Cheesy Love Song e che è dei Lazy Eyes. Glielo aveva messo un amico in una compilation o playlist che dir si voglia di musica anni 60 e 70, perché lui ha più di 60 anni ed è legato a quel genere, pur non essendo affatto esperto di musica. Insomma, per lui Cheesy Love Song è un pezzo di fine anni 60. Prima di mettere un punto a questo podcast, cerco un comune denominatore tra queste band e musicisti che ho descritto. Non c'è un genere che li accomuni, non c'è un tempo storico e neanche un luogo questa volta. L'unico elemento comune è il fatto di averle scoperte inaspettatamente grazie a qualcuno. Però c'è una cosa che mette in comune questo podcast con la gran parte delle persone che mi scrivono dopo aver ascoltato un episodio dell'Audinario e che non finirò mai di ringraziare. Ci tengono a farmi sapere quanto sia bello scoprire musica affiancata da una spiegazione e da un racconto esperienziale che la umanizzi. In moltissimi hanno scoperto l'Audinario perché seguono storie libere. Moltissimi altri lo hanno scoperto per caso, per passaparola, perché gliene ha parlato qualcuno. Non tutti sono appassionati di musica, ma chi lo è mi suggerisce spesso gruppi e musicisti da ascoltare che possono avere a che fare con le scene musicali da me proposte. In un tempo in cui i nostri gusti, ma ahimè anche i nostri desideri e i nostri pensieri, vengono ridotti e minimizzati a calcoli algoritmici secondo le nuove leggi del marketing, mi fa estremamente piacere aver incontrato, anche se a distanza, persone di qualunque età che come me si entusiasmano scoprendo musica che non conoscono, in un momento qualunque, in un luogo e tempo imprevisto, con o grazie a qualcuno. Anche se quel qualcuno è convinto che i componenti di Lazy Eyes abbiano circa 70 anni. Comunque meglio lui di una calcolatrice che somma i nostri gusti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.